Ave Maria mi parla da Roma Guido Vignelli e questa volta il nostro appuntamento del primo venerdì del mese coincide proprio con il venerdì della Passione, cioè il venerdì santo, ed è quindi un appuntamento particolarmente significativo. Dunque, l'argomento non sarà di attualità né di carattere dottrinale, ma sarà proprio un commento del giorno e degli eventi della Settimana Santa. Ma vorrei trattare con voi un punto molto particolare che raramente viene toccato e che rappresenta tuttavia un aspetto a suo modo importante. Ora, premesso che il proverbio dice giustamente che la storia non si fa con i se, bisogna attenersi a quello che è realmente successo, prima di fare così, ipotesi su quello che avrebbe potuto succedere se, certe cose fossero andate diversamente. Tempo fa un illustre studioso diceva che se la storia, o meglio, se certi avvenimenti fossero accaduti in maniera un poco diversa, con una conclusione differente, la storia sarebbe cambiata in alcuni aspetti molto importanti. E ovviamente l'aspetto più importante di tutti è l'avvenimento proprio della croce, della passione, morte e resurrezione di nostro Signore. Se non fosse avvenuta questo fatto storico, ovviamente la storia sarebbe stata enormemente diversa. Quindi non si può fare la storia con i se, anche se, scusate il bisticcio, si può fare. Si possono fare delle ipotesi, per esempio, molti teologi hanno discusso cosa sarebbe avvenuto se nel paradiso terrestre Adamo ed Eva non avessero peccato, ma anzi avessero superato la famosa prova dell'albero della conoscenza del bene e del male. E qui si sono state fatte molte ipotesi che ovviamente ridondano sul fatto stesso della incarnazione. Molti hanno detto, ma se appunto non ci fosse stato il peccato originale, il Verbo eterno si sarebbe incarnato ugualmente nella umanità per un disegno diverso? E qui a questo punto possiamo anche avanzare una nuova ipotesi che riguarda proprio la Settimana Santa, cioè. Noi sappiamo quello che è realmente accaduto, vale a dire, dopo i 3 anni di predicazione, il popolo ebraico, almeno nei suoi rappresentanti ufficiali della sinagoga, non hanno creduto che il Messia fosse appunto Gesù di Nazareth, e quindi non soltanto gli hanno disobbediti, hanno disobbedito, ma l'hanno tradito, lo hanno consegnato ai romani per farlo crocifiggere. E allora si pone a questo punto la domanda, l'ipotesi, ma se invece gli ebrei, o per dir meglio la sinagoga, vale a dire i farisei e i principi dei sacerdoti, insomma il senato, diciamo così, del popolo ebraico, se questo senato avesse creduto invece nel Messia, avesse riconosciuto in Gesù di Nazareth effettivamente il Messia, cosa sarebbe accaduto? Ci sarebbe stata ugualmente se non la crocifissione, perlomeno diciamo una espiazione che nostro Signore stesso avrebbe compiuto per realizzare la redenzione, Oppure questa espiazione avrebbe riguardato non solo lui, ma l'intero popolo ebraico, e quindi sarebbe stato anticipato il regno finale di Dio sulla terra. Alcuni teologi, ma anche alcuni filosofi, hanno discusso su questo, facendo ovviamente delle pure ipotesi, che non sono però del tutto oziose, perché in realtà, per contrasto, ci permettono meglio o ci aiutano meglio a capire l'importanza del disegno divino scelto dalla provvidenza e che è realmente avvenuto, cioè quello che noi celebriamo nella settimana santa, a partire dall'istituzione dell'Eucaristia, ma soprattutto nella passione e morte e risurrezione di nostro Signore. Ora, che il tema non sia ozioso è dimostrato proprio da quello che abbiamo da pochissimo festeggiato, cioè la Domenica delle Palme. Nella Domenica delle Palme avviene una cosa veramente curiosa, che non lascia minimamente prefigurare, prevedere quello che accadrà pochi giorni dopo, cioè la passione e morte di nostro Signore. Nella Domenica delle Palme già abbiamo la cosiddetta entrata messianica di Gesù Cristo a Gerusalemme. Altre volte era stato a Gerusalemme, come sappiamo, ma qui nostro Signore entra in maniera trionfale a Gerusalemme fra le acclamazioni del popolo ebraico, o almeno di una parte del popolo di Gerusalemme, che in un certo senso lo riconosce come Messia, anche se fraintendendo, come era tipico di quel popolo in quell'epoca, fraintendendo il regno messianico, perché ancora lo prevedeva come un regno semplicemente terreno di trionfo politico, per esempio. Eppure quello che avviene è singolare, cioè il nostro Signore altre volte si era sottratto alle acclamazioni e specialmente alle celebrazioni di chi voleva proclamarlo re. Questa volta non lo fa, anzi, prepara egli stesso la propria entrata trionfale, la famosa cavalcata su un asino, e accetta di buon grado gli omaggi del popolo che lo accoglie trionfalmente, agitando palme, rami di ulivo e stendendo ai suoi piedi tappeti che erano come sanno gli studiosi di storia delle religioni, questo gesto indicava appunto che accoglieva il re trionfante dal ritorno di una spedizione contro i nemici, spedizione vittoriosa evidentemente. E con gioia degli apostoli che però ancora fraintendono questo regno messianico e con scandalo invece di altri giudei, specialmente dei farisei, Gesù accetta queste acclamazioni e questa proclamazione messianica di trionfo. Ma attenzione, di trionfo vuol dire il re che finalmente è venuto, ha vinto i propri nemici o sta per vincerli, e quindi viene come tale, come re vittorioso e salvatore, viene acclamato dal suo popolo. E si scandalizzano invece i farisei. Leggiamo difatti nel Vangelo secondo Luca, se non vedo male il collegamento. Alcuni farisei in mezzo alla folla dissero a Gesù: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Perché rimproverarli? Perché i farisei si rendono conto, da una parte, che si tratta di una proclamazione messianica e loro non riconoscono invece il Messia in Gesù. Dall'altra parte, sono preoccupati perché vedono in questa proclamazione messianica apparentemente terrena una sorta di provocazione verso sia i sacerdoti del Tempio che non riconoscono ovviamente tutto questo, ma sia anche vedono con preoccupazione una provocazione verso i romani. Questa regalità messianica e interpretarla come una regalità che contrasta quella dell'imperatore romano. La risposta di Gesù è molto netta. Se costoro, cioè se gli apostoli tacessero, griderebbero le pietre. E questa frase è rimasta proverbiale per indicare che anche nei momenti della storia della Chiesa in cui gli apostoli, cioè i vescovi, i papi, eccetera, non fanno il loro dovere, non proclamano la verità e il regno di Cristo, la Divina Provvidenza farà in modo che altri lo proclamino al loro posto, altri talmente più in basso diciamo, nella gerarchia, da essere addirittura, appartenere addirittura al regno minerale, cioè le pietre, ma qui c'è chiaramente un simbolismo. Ricordiamoci che i cuori di pietra erano sempre stati detti, e anche lo è nel Vangelo, i cuori di pietra sono quelli che sono induriti nella miscredenza e quindi anche nel peccato, da non riconoscere la verità, neanche la verità trionfante. Invece, la frase quindi di Nostro Signore vuol dire se anche in futuro vescovi e papi non riconoscessero la regalità di Cristo, saranno i cuori di pietra che, convertitisi alla verità e alla santità, proclameranno queste verità misconosciute da chi aveva la missione e il dovere quindi di proclamarle. Quindi, come vediamo, il nostro Signore non rifiuta affatto, anzi accetta questi omaggi, tanto che i capi ebraici, i farisei, ma ancora di più i sadducei, alludiamo particolarmente ai sacerdoti del Tempio, alla casta sacerdotale. Questi dopo essersi scandalizzati, si irritano e difatti dicono, sempre traendo dal Vangelo: vedete bene che non riuscite a nulla? Ecco che il mondo è andato dietro a lui. Il mondo, chiaramente, in questo linguaggio ebraico è Gerusalemme. Gerusalemme rappresenta il mondo, ma è anche una profezia, perché non dimentichiamo che i sacerdoti del Tempio, benché fossero in realtà degli eretici e dei traditori, poi come si riveleranno tra poco, avevano ancora l'incarico sacerdotale e quindi erano ancora in grado a volte di profetizzare. E difatti la loro frase, il mondo è andato dietro a lui, va letta come una profezia, cioè il mondo andrà dietro a Gesù Cristo e sarà esattamente quello che accadrà. Solo che accadrà, e questi falsi profeti non potevano prevederlo, accadrà proprio per merito, diciamo, del loro attacco, della loro offensiva contro il Messia, fino al punto di farlo crocifiggere. E quindi il loro attentato, il loro tradimento e il loro attentato non solo non otterrà nulla, ma otterrà il risultato esattamente rovesciato, opposto. E tuttavia, in questa maniera, non volendo, hanno profetizzato il regno di Cristo, hanno profetizzato l'avvento della Chiesa. E a questo episodio della Domenica delle Palme, quindi dell'accoglienza trionfale di Gesù Cristo in Gerusalemme, si aggancia subito dopo in Giovanni un avvenimento complementare, molto significativo, giudicandolo col senno di poi, di oggi, che noi viviamo dopo una storia che ha visto la nascita della Chiesa, la cristianità, eccetera. Cioè, in Giovanni si racconta in questo episodio, si avvicinarono alcuni greci che erano venuti per la festa, per prepararsi alla festa pasquale. C'erano anche alcuni greci, i quali si avvicinano a Filippo e gli rivolsero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo lo va a dire ad Andrea e poi Gesù viene informato della cosa. E Gesù risponde a questo proposito: l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo sarà glorificato. E questo episodio ci porta, e questa frase in particolare, ci porta al bivio della nostra interpretazione della ipotesi che è stata fatta. Cioè, qui noi vediamo dei greci, i quali probabilmente, quindi non erano ebrei, probabilmente erano anche dei pagani, oppure erano semplicemente dei credenti in un generico monoteismo greco, perché c'era anche questa corrente religiosa fra i greci. E questi greci sono talmente ben disposti verso Gesù e anche probabilmente impressionati da questa accoglienza trionfale che gli ebrei fanno, che chiedono di incontrarlo e di parlarci. Certamente si tratta qui dei primi convertiti fra i non ebrei, a parte i casi singoli di quel centurione o di quegli altri personaggi che in maniera del tutto estemporanea Gesù elogia perché dice che hanno essi stessi la fede e ce l'hanno anche di più, è meglio degli ebrei. Ma qui abbiamo addirittura una specie di ambasceria greca che chiede di incontrare Gesù Cristo e probabilmente di seguirlo. E a questo punto che Gesù pronuncia la frase solenne: l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo sarà glorificato. E qui c'è il bivio. Cioè, noi sappiamo che effettivamente Gesù Cristo è stato glorificato. Si parla di una glorificazione che deve ancora avvenire, quindi non è quella della Domenica delle Palme, quindi non si tratta di una glorificazione puramente terrena. E si parla quindi di una glorificazione che comunque deve avvenire. Noi sappiamo che storicamente è avvenuta in maniera del tutto paradossale con il tradimento di Giuda, il tradimento ancora più grave della sinagoga che consegna Gesù stesso ai romani per farlo crocifiggere. E quindi il regno è stato fondato tramite il sacrificio supremo. Questo è quello che è avvenuto e che doveva evidentemente avvenire, anche perché era stato previsto, per esempio, da diversi profeti, a cominciare da Isaia. Ma il bivio consiste in questo: sarebbe stato possibile che la sinagoga e quindi gli ebrei non avessero tradito, cioè avessero riconosciuto invece in Gesù il Messia, visto tutti quei segni anche miracolosi che egli aveva manifestato proprio per questo fine, per convertire a sé il popolo ebraico e particolarmente la casta sacerdotale. Cioè, cosa sarebbe successo se no, non, a seguire Gesù fossero stati non soltanto quattro gatti, possiamo dire, noi conosciamo i nomi illustri di Nicodemo e Giuseppe dell'Arimatea, che erano anziani del popolo, quindi erano i capi dei del popolo, rappresentanti, membri della sinagoga, se non solo loro due o pochissimi altri, forse anche, ci sarà anche di un terzo illustre personaggio che si sarebbe progressivamente convertito alla fede cattolica, tant'è vero che è stato misteriosamente sepolto poi assieme ad altri cristiani, anche dei martiri. Ma cosa sarebbe successo se quindi le profezie negative non si fossero avverate e si fossero avverate invece quelle positive, cioè l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo sarà glorificato? E quindi se questa glorificazione fosse avvenuta subito, da parte, in maniera positiva, attiva, cioè da parte del popolo ebraico, non solo con la manifestazione popolare di Gerusalemme, ma proprio accogliendo Gesù Cristo nel Tempio. Noi sappiamo che avverrà l'opposto, perché proprio in quei giorni e proprio nel Tempio avverranno degli scontri durissimi tra Gesù e i farisei, e anche con i sadducei. Ma se fosse invece avvenuto il contrario, cioè se il popolo ebraico avesse mantenuto fede alla propria promessa, non avesse tradito e anzi avesse portato in trionfo non solo per un momento nella Domenica delle Palme, ma definitivamente Gesù stesso, cosa sarebbe avvenuto? Noi sappiamo che doveva venire comunque una redenzione, una qualche redenzione doveva avvenire, perché non bastava un riconoscimento pubblico trionfale del Salvatore per espiare la grande colpa del peccato originale, e potremmo aggiungere anche le grandi colpe del passato popolo ebraico, quando aveva perseguitato e anche martirizzato i suoi stessi profeti. Quindi ci sarebbe stata, ipotizzano i teologi, una qualche redenzione, ma sarebbe avvenuta necessariamente nel sangue? Cioè, avrebbe potuto succedere, per esempio, che il popolo ebraico avesse seguito non solo Gerusalemme e Gesù, lo avesse proclamato re, questo avesse provocato un gravissimo contrasto con il governatore della Giudea, specialmente Ponzio Pilato, e quindi questo trionfo di Gesù come Messia, re di Israele, avesse provocato quindi una reazione violentissima dell'impero romano, sacrificando quindi il popolo ebraico. Era quello che, secondo il Vangelo, temeva il sommo sacerdote Caifa, che anch'egli in un certo senso fa una profezia, lo dice il Vangelo, non lo dice io, quando prima di condannare Gesù dice: è meglio che muoia costui piuttosto che tutto il popolo, sacrifichiamo costui per evitare il sacrificio di tutto il popolo. Il che vuol dire che probabilmente non era, era prevedibile che se ci fosse stato un trionfo terreno di Gesù, il popolo ebraico ne sarebbe stato coinvolto prima nella gioia, ma poi anche nel dolore, perché è possibile che i romani, gelosissimi del loro potere, avessero seminato o comunque ridotto in grave schiavitù il popolo ebraico. È una doppia profezia, perché poi sarà quello che realmente accadrà, ma sempre per queste vie paradossali, per cui c'è una nemesi, i provvedimenti presi ottengono il risultato esattamente opposto. La decisione di Caifa di condannare a morte Gesù proprio per mano dei romani, non solo non salverà il popolo ebraico, ma anzi Col tempo, come sappiamo, perché lo sappiamo dalla storia, dalle stesse testimonianze ebraiche, col tempo avverrà esattamente il sacrificio, in un certo senso, del popolo ebraico, perché non riconoscendo Gesù come Messia, una parte considerevole del popolo ebraico e anche dei suoi capi riconoscerà come falso Messia, in realtà, come Messia, un falso Messia, che trascinerà gli ebrei di Gerusalemme, perlomeno, in una rivolta, anzi in una duplice rivolta, che si concluderà con la distruzione di Gerusalemme, la fine del sacerdozio ebraico, un massacro spaventoso di ebrei e anche la fine di Gerusalemme in un certo senso, che verrà semidistrutta, riedificata poi dopo con il nome di Elia Capitolina, e quindi la famosa diaspora, dispersione degli ebrei che perderanno in un certo senso la loro patria. Terribile quindi questa punizione, ma sarebbe avvenuto lo stesso qualcosa del genere se gli ebrei avessero riconosciuto Gesù come Messia, quindi tentato di imporre un regno terreno che, essendo secondo le profezie universali, non poteva essere semplicemente la indipendenza riacquistata del regno giudaico da Roma, ma doveva essere qualcosa di più, di molto più grande, un regno universale che si doveva imporre a tutti e che quindi non poteva assolutamente tollerare una coabitazione con l'impero romano e che quindi si sarebbe prima o poi scontrato con l'impero romano, uscendone probabilmente vinto. Queste sono solo ipotesi. C'è chi dice, ma tutto questo, anche come ipotesi, non era necessario, in quanto c'era anche un'altra via, più facile, diciamo così, da percorrere. Un'altra via per ottenere comunque la redenzione operata da un Gesù, cioè da un Gesù di Nazareth riconosciuto come Messia. Facciamo qui, prima di affrontare quest'altra ipotesi, nella ipotesi, una subipotesi, diciamo così, facciamo prima una breve pausa musicale e poi vedremo, nella seconda parte, più breve, vedremo anche in che cosa consiste questa ipotesi e quale consistenza possa avere, ma sempre ben inteso come pura ipotesi. Quindi, breve pausa musicale, ci sentiamo tra pochi minuti. riprendiamo il nostro discorso. Dopo questa breve pausa musicale, passiamo alla seconda parte del nostro appuntamento per il primo venerdì del mese, che quest'anno, coincide con appunto il Venerdì Santo. E abbiamo visto, abbiamo tentato, perlomeno ho tentato di delineare questa ipotesi alternativa, che non è un'ipotesi scolastica né è pura utopia, anche se noi sappiamo bene che le cose sono andate diversamente, perché come celebriamo ogni anno nella Settimana Santa, i principi, i sacerdoti, i farisei, insomma la sinagoga, i capi del popolo ebraico, non hanno riconosciuto in Gesù di Nazareth l'atteso Messia e quindi ben lungi dal portarlo in trionfo come avevano fatto in un primo momento i cittadini di Gerusalemme durante la Domenica delle Palme, al contrario, hanno tramato contro Gesù e lo hanno fatto uccidere dai romani. Ora, l'ipotesi è appunto quella che cosa sarebbe successo se invece questo tradimento non ci fosse stato e anzi, restando fedele il popolo ebraico alla propria missione, la sinagoga avesse riconosciuto il Messia in Gesù di Nazareth e quindi si fosse posta in un certo senso al suo seguito e al suo comando inevitabilmente, perché il Messia, non dimentichiamo che ha questa duplice, già nelle profezie, ha questa duplice caratteristica di essere non solo l'unto, o meglio, nel doppio senso di unto, e quindi è unto in quanto salvatore che riscatta il popolo ebraico, ma è unto anche in quanto signore e re del popolo ebraico. Quindi doppia unzione in un certo senso, oppure l'unzione ha un doppio senso, ha un senso sacerdotale in quanto Messia, quindi salvatore e redentore, ma un senso anche regale, cioè Dio, cioè Gesù di Nazareth, è il Signore, e difatti così lo chiamano abitualmente i suoi stessi discepoli, lo chiamano il Maestro e il Signore, e anche altri lo chiamano così. Quindi se questo duplice privilegio del Messia fosse stato riconosciuto in Gesù di Nazareth, cosa sarebbe avvenuto? Come sarebbe avvenuta in particolare la redenzione che in qualche modo doveva avvenire, perché questo riconoscimento sarebbe stata una cosa meravigliosa, avrebbe prodotto dei risultati stupefacenti, ma non avrebbe di suo cancellato il peccato originale, non avrebbe cancellato particolarmente le conseguenze del peccato originale, cioè i peccati attuali storicamente compiuti. E compiuti non solo dai popoli pagani, dai popoli infedeli, ma anche dal popolo fedele ebraico, il quale, come non dimentichiamo, prima di Gesù aveva egli stesso, come rimprovera Gesù stesso, aveva assassinato o perlomeno perseguitato persino i profeti. E quindi come sarebbe venuta la redenzione? Ora, qui si parte da un punto che, ovviamente eludendo le profezie, perché le profezie parlano di come realmente è successo, qui parliamo invece di come avrebbe potuto ipoteticamente succedere. Tuttavia, la teologia stessa ammette che la crocifissione del Redentore non era di per sé necessaria alla salvezza. Questo perché sarebbe stato abbassato, dicono gli stessi mistici, una sola goccia sparsa con l'intenzione redentrice da Gesù di Nazareth per ripagare il tradito onore divino e quindi cancellare gli effetti del peccato originale. Anzi, secondo i mistici, sarebbe bastato semplicemente una lacrima, un sospiro versato, emesso da Gesù con l'intento di riparazione, di riparare il Padre eterno dei peccati dell'umanità, questo sarebbe stato sufficiente, tranquillamente sufficiente per la redenzione, per il semplice fatto che una semplice goccia di sangue, una lacrima, un sospiro di dolore del Verbo incarnato, avendo un valore infinito, era perfettamente in grado di bilanciare, controbilanciare e anzi risanare il peccato originale con tutte le sue conseguenze storiche, passate, presenti e perfino future. Quindi non sarebbe stata necessaria la stessa crocifissione. Allora la redenzione avrebbe potuto avvenire in maniera, in un certo senso, incruenta, molto spirituale da questo punto di vista rispetto a quello che realmente è avvenuta. Però rimane il problema di cosa sarebbe successo, cioè il regno di Dio sulla terra sarebbe a questo punto direttamente avvenuto? Cioè, dato che il nostro Signore non sarebbe più morto in croce, ma avrebbe regnato, una volta redento il mondo, questo suo regno si sarebbe automaticamente espanso su tutta la terra, vincendo o con le buone o con le cattive, questo è un altro problema nel problema, un'altra ipotesi nell'ipotesi, vincendo tutte le resistenze che inevitabilmente sarebbero sorte da parte di popoli ancora pagani e da parte di poteri ancora pagani, evidentemente. Oppure sarebbe stata un'altra via, un'altra subipotesi, ancora una volta, cioè ci sarebbe stato quello scontro finale, uno scontro fra il Cristo e l'Anticristo, per esempio, sarebbe già avvenuto a questo punto in quegli anni o poco dopo l'Anticristo per affrontare Cristo stesso, che a questo punto non sarebbe tornato sulla terra, ma era già sulla terra, rimasto sulla terra, appunto per affrontare l'anticristo mandato da Satana nel tentativo di impedire l'avvento finale del regno, cioè la Gerusalemme celeste, descritta nell'Apocalisse. Qui veramente navighiamo, come abbiamo visto, non solo nelle ipotesi, ma nelle subipotesi. Se fosse successo, o meglio, prima di tutto, se non fosse successo il tradimento, se fosse successo quindi l'accoglienza del Redentore, se questa accoglienza si fosse realizzata in un modo oppure nell'altro, quali sarebbero state le conseguenze, incruente oppure cruente invece, una pace definitiva oppure un finale scontro come quello descritto nell'Apocalisse tra il Cristo e l'Anticristo? Questo veramente non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che in ogni caso la Chiesa sarebbe nata, perché il popolo ebraico convertito, la sinagoga che invece di tradire aderisce e proclama l'avvento del regno messianico, avrebbe trasformato automaticamente il popolo ebraico nella Chiesa di Cristo e la sinagoga nel suo senato, nella sua aristocrazia. Però qui evidentemente dobbiamo fermarci, perché qui stiamo accumulando ipotesi su ipotesi che oltretutto ci ricollegano alla parte finale dell'Apocalisse. Come si sarebbe realizzata quindi in questa ipotesi o subipotesi? Qui a questo punto veramente, come dice Dante, la forza perfino della immaginazione o della fantasia, all'alta fantasia qui manco possa, dice Dante, e qui noi ci fermiamo, tanto più che a maggior ragione si sono fermati, ci sono fermati qui gli stessi tentativi di speculare su questa possibilità. Tuttavia è una speculazione di ipotesi, ipotetica quindi, che non, sulla quale non possiamo perdere troppo tempo, in quanto i problemi oggi poi sono ben altri, ben diversi e sono molto reali, ahimè, molto concreti. E tuttavia ci fanno capire qual è la ricchezza di quella che è la storia sacra, che addirittura bisogna in qualche modo fare i conti non solo con quella realmente avvenuta, ma perfino con quella ipotetica che avrebbe potuto succedere. Questo non per disperdere la nostra fantasia in labirinti che ci fanno poi perdere la strada o almeno in ipotesi ottiose, ma questo per far capire quanto è complesso, quanto è complessa la verità che ha cambiato il mondo proprio a partire dalla crocifissione. E questo ci fa anche capire se nostro Signore avrebbe potuto redimerci semplicemente con una goccia di sangue, una lacrima, un sospiro. Questo è senz'altro vero, e quindi questo ci fa maggior ragione apprezzare l'incredibile estremismo, qualcuno dirà fanatismo, di Gesù stesso, il quale non si è risparmiato di fronte a nulla, non ha negato nulla al Padre Eterno, per rendere più facile, più ampia e più gloriosa la redenzione. E quindi per rendere ancora maggiore gloria a Dio Padre, ma anche scegliendo una via di redenzione che è stata molto più, diciamo così, penosa per lui, ma anche consolante per noi. Ed è su questo punto di consolazione finale che dobbiamo effettivamente chiudere questo discorso e prepararci alla fine della Settimana Santa, quindi al dramma della crocifissione, ma anche poi al trionfo della avvenuta redenzione espressa dalla risurrezione. E non dimentichiamo a questo proposito che facendo un parallelo con l'entrata di Gesù a Gerusalemme, l'entrata trionfale della Domenica delle Palme, che ricordiamoci, è l'entrata del grande capitano o del re che ritorna vittorioso dall'aver sconfitto i nemici del popolo. Ricordiamoci che il Vangelo è proprio questo. Anzi, la stessa parola Vangelo in greco, Evangelion, vuol dire proprio questo, non una banale buona notizia come spesso viene tradotto, ma annuncio di vittoria. L'annuncio di vittoria era quello tradizionalmente che l'ambasciatore, il messo, l'inviato dal re, arrivando nella capitale del regno, annunciava che l'avvenuta vittoria del re sui nemici. Nel nostro vocabolario, la vittoria del Cristo Redentore su Satana e sui suoi seguaci. Vi auguro dopo di ciò buona Pasqua e ci risentiremo il mese prossimo. Ancora tanti auguri a tutti, grazie dell'ascolto. Ci risentiremo presto. Ave Maria.